Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando SBS in italiano, questo è un podcast a cura di Magica Fossati. Qualche tempo fa abbiamo intervistato Emiko Davis, scrittrice italo-australiana-giapponese, nel senso che è nata e cresciuta in Australia, sua mamma è giapponese, ma poi si è trasferita in Italia, dove vive da alcuni anni. Emiko è venuta a Melbourne recentemente anche per presentare il suo nuovo libro, che si chiama Cinnamon and Salt. Potete trovare sulla nostra pagina sbs.com.au/italian l'intervista che ci ha rilasciato a proposito di questo libro. E in questo libro propone tante ricette. In questa parte della nostra intervista Emiko presenta una di queste ricette, ma parla anche del fatto che molte di queste ricette non sono facili da proporre in alcuni casi per via degli ingredienti. Ad esempio, sapete che c'è una grossa differenza tra il baccalà e lo stoccafisso? Ascoltiamo Emiko Davis.
Siete in compagnia di Radio SBS in italiano.
Scrivendo questo libro ho dovuto fare tante prove di ricette e quindi anche tante che non sono più alla fine, non sono finite nel libro, però allo stesso momento volevo proporre ricette che parlano di Venezia, che sono, cioè, un libro di Venezia devono avere queste ricette, no? Quindi alcune sono lì, alcune ricette so che sono difficili da fare per persone che vivono all'estero, perché magari non è facile trovare sempre il stoccafisso. È stata una tragedia anche trovarlo in Toscana, lo devo dire, dove sto vicino a Firenze. C'è un mercato settimanale in un paese, andavo lì per prendere il stoccafisso. Non so se avete mai cucinato con il stoccafisso, ma io non avevo capito bene com'era difficile preparare il stoccafisso, perché per esempio a Venezia lo trovi già ammollato, lo prendi al pescivendolo e sono già pezzetti e perfetto, lo porti a casa e lo cucini e basta, è semplice. Invece in Toscana, dove è già difficile trovare il stoccafisso, quello vero, che sembra proprio una pietra, è una pietra, sono lunghissimi, quindi i primi che avevo preso erano troppo lunghi per metterlo in frigo in ammollo e devi lasciarlo in ammollo per almeno 10 giorni. Io ho letto 3 giorni in tante ricette, non è vero, 10 giorni minimo, e ogni giorno devi cambiare acqua 3 volte al giorno, quindi ogni 8 ore cambiare acqua, quindi ovviamente poi puzza, quindi ovviamente lo devi mettere in frigo, però questo stoccafisso che avevo preso non c'entrava in frigo e quindi ho comprato una bacinella con un tappo, ho svuotato il frigo della mia suocera, che la sua era più grande, e l'avevo trovato un modo di incastrarlo in frigo. Ma facendo tutto questo solo per scrivere questa ricetta, ho capito, la gente a casa in Australia, a Melbourne, non so se lo fanno anche loro questa ricetta, però io lo volevo fare dall'inizio alla fine per scrivere la ricetta come si deve. Ma è stata un'avventura mettere questo stoccafisso in frigo. Prima della mollo ho cercato anche di tagliarlo
con una sega, però
non so se avete mai provato di tagliare un stoccafisso a metà, ma è veramente impossibile. Alla fine con il coltello no, non c'è nulla da fare, è come praticamente come tagliare una pietra uguale. Ho provato con un martello, perché ho un'amica, carissima amica veneta, e lei dice, mio padre, mi ricordo che lui la batteva con un martello in giardino. Perfetto, vado a prendere un martello e praticamente il martello si rompe, perché questo stoccafisso è troppo, è una pietra. E quindi niente, non ho potuto tagliarlo. E invece ho trovato questo sistema nel frigo della mia suocera, 10 giorni ho lasciato questo.
Tra l'altro con la puzza di stoccafisso, tua suocera sarà stata contenta.
No, meno male, lei non mangia tanto, quindi ha 2 cosine in frigo, lei non era, diciamo, era molto disponibile per aiutarmi. No, alla fine dopo questi 10 giorni poi finalmente era abbastanza morbido di tagliarlo a pezzettini, l'ho portato a casa.
Insomma, lo stoccafisso forse non è la ricetta da proporre a Melbourne o a Sydney o insomma in Australia. Una cosa invece magari un po' più semplice.
Io sono dolciaia, quindi ho dovuto inserire questo capitolo di dolci, anche se è un libro di cicchetti, non sono proprio, diciamo, veri cicchetti.
È una variazione sul tema, diciamo.
Sì, però sono innamorata di ogni ricetta dolce che c'è qui, dalla marmellata di rose. Questo è particolare anche perché devi avere le rose, per esempio, del giardino, che non sono stati trattati, esatto. Questa è una ricetta che viene dall'isola di San Lazzaro, è nella laguna, proprio 15 minuti in vaporetto da Piazza San Marco, e questa isola è un monastero armeno. E io 10 anni fa studiavo restauro di stampe e libri e opere su carta, e ho fatto uno stage proprio sull'isola di San Lazzaro. Ho dormito lì al monastero e ogni giorno si svegliava con questa acqua della laguna intorno, una cosa bellissima, e si riparava opere d'arte che tengono lì nel museo lì a San Lazzaro, e ogni mattina ci davano questa marmellata di rose per colazione.
Quanto tempo sei rimasta lì?
Erano 4 settimane. Sì, no, è rimasto proprio nel cuore questo momento. Ma è molto semplice, ci vuole solo petali di rose, un limone e zucchero. Ma il segreto che mi hanno spiegato, il segreto è che loro devono massaggiare i petali con lo zucchero, e così tira fuori le oli essenziali, e quindi è più profumato. Ma a parte quello, la ricetta praticamente è simile a quella della Tusi, del libro Scienze in Cucina, tutti sappiamo.
Il celebre Artusi. Sì, sì, sì. E quante rose ci vogliono? Quanti petali però?
Questa ricetta ho fatto tipo tre barattoli di marmellata, era una ciotola grande, un cestino grande di petali di rose, sono tipo 200 grammi di rose, quindi non tanto, però fa tanta marmellata, sembrano poche che fanno più marmellata, come la marmalade, non so se chi fa marmalade, ma basta pochi arance per fare tantissimi barattoli di marmellata di arancia.
Il sapore che profuma il resto. Quindi un bel po' di questi petali di rosa e poi?
Un succo di limone. Il limone aiuta perché ha il pectina dentro, e questa marmellata non è molto solido perché praticamente non c'è polpa come nella frutta per altre marmellate, quindi è tipo questi petali un po' morbidi che galleggiano in uno sciroppo, e quindi il limone aiuta un pochino a contrastare tutto lo zucchero, però dà anche questa pectina che i petali non hanno. E sono 600 grammi di zucchero, che sembra tanto, è più zucchero che petali di rose, però ti giuro, quando prendi un morso di questo pane con i petali di rose per colazione, è una cosa incredibile.
E la preparazione è abbastanza semplice, secondo te riusciamo anche noi a farla a casa, anche noi non esperti?
Sì, 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 basta fare questo massaggio, questo è il trucco fondamentale, un massaggio, quindi lo zucchero, il limone e i petali di rosa, tutto dentro una bacinella, una ciotola grande, e fai questo massaggino e vedi che piano piano tira fuori un succhino dai petali di rosa. Quando tutto diventa un po' morbido, lo metti in una pentola con acqua, si aggiunge l'acqua, quindi per questa quantità 625 ml di acqua, quindi quasi uguale allo zucchero, e li fai bollire girando, sì, e praticamente devi aspettare il momento in cui i petali prendono un colore un po' più scuro e il liquido diventa più uno sciroppo. Questo dura tipo 30 minuti di cottura. grazie.
Mi ha fatto venire voglia anche per via della foto che chiaramente chi all'ascolto non riesce a vedere, ma che magari cercheremo di pubblicare, che è stupenda, cioè due pezzettini di pane con questo liquido di un colore meraviglioso, rosso, rosa, stupendo veramente. Ma la ricetta te l'hanno data proprio al monastero?
No, la ricetta di loro è segreto, non lo danno a nessuno. E poi è difficile trovare perché loro hanno un piccolo negozio, perché fanno le visite guidate da loro, hanno un bellissimo museo, c'è un vaporetto solo che viene al giorno e solo prendendo quel vaporetto puoi fare questo tour guidato. E c'è questo piccolo negozio dove vendono anche i barattoli di marmellata di rose, che sono famosi per questa marmellata, ma io penso fuori di loro. Allora, di solito la stagione giusta per questo è maggio, perché i fiori hanno un giardino di rose lì sull'isola e fioriscono a maggio, quindi se vai lì proprio a fine maggio o l'inizio di giugno forse trovi qualche barattolo, ma dopo di che sono già andati via. Sì, loro tengono segreto questa ricetta, mi hanno dato solo questo piccolo trucco del massaggio dei petali.
Quindi hai dovuto cercare altre fonti, diciamo, per questa ricetta,
sì,
della marmellata.
Cioè, a Tusi, quello l'avevo già provato qualche volta prima e mi sembra come risultato quello che mi ricordo dai monastero degli armeni.
Senti, tu sei ovviamente ormai molto italiana, australiana, giapponese italiana, ma più italiana direi. Quando tu pubblichi questi libri, ovviamente sono in inglese, tu hai un grandissimo seguito nel mondo di lingua inglese, ma li traduci anche in italiano?
Alcune volte scrivo per Corriere della Sera, avevo una rubrica per un anno con loro e ora faccio qualche volta, hanno un bellissimo insert che esce il mercoledì con Corriere della Sera e si chiama Cook, è un pezzo dedicato solo alla cucina, è veramente molto bello, molto ben fatto, quindi qualche volta vedi una ricetta mia lì da loro. E ultimamente sto scrivendo anche ricette che non sono italiane, perché gli italiani non vogliono sentire ricette italiane da me, ovviamente, però sono curiosa di sentire ricette giapponesi o altre ricette che non sono italiane, sono molto molto curiosa. Quindi ultimamente, per esempio, ora a gennaio è uscito una agenda per 2022 con ogni mese una ricetta da scritta da qualcuno, e quindi quando mi hanno chiesto di farlo per aprile una ricetta stagionale, io ho chiesto posso contribuire una ricetta giapponese magari per qualcosa di diverso, erano molto contenti.
Infatti, seguendo tra l'altro il tuo profilo Instagram, ho notato che in questi due anni in cui non si poteva viaggiare ti veniva un po' la voglia ogni tanto di mangiare giapponese e pensavi alla tua famiglia.
Sì, sì, perché per me, mia mamma è giapponese, per me la cucina giapponese è la cucina di casa, è quello che faceva mia mamma quando non stavo bene o quando, per esempio, di solito il primo giorno che arrivo a casa dopo tanto tempo, dopo un anno in Italia per esempio, ora sono 3 anni, vediamo cosa mi cucina a casa, ma di solito mi fa una cena giapponese sempre, quindi quello per me è casa.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.